Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.
Da oggi in poi bisogna dire: ehi bella, facciamo easy busy, busy busy. Com'è che dice? Scusa Picozzi, ai tempi tuoi.
Sì. Ma risi e busy significava.
Ma che risi, risi e piselli.
Ah, tu dici che Gue Pequeno gli dice: facciamo per tutto il weekend, facciamo risi e busy.
Due palle.
Non credo, sai.
Io morirei con riso e piselli, veramente. L'odio riso e piselli. Mangiarlo tutto il weekend.
Ma un altro piatto che ricordo la mia nonna invece era il riso e latte, che secondo me non si fa assolutamente più.
Ma non serviva per fare le torte il riso con
latte? Latte proprio dell'800.
C'è anche, si compra al supermercato il riso latte.
Sì, è vero, vero, vero. Si chiama proprio così.
Il riso latte.
Senti, Massimo, tu ce l'hai la cassetta degli attrezzi? Scusa, sto facendo un sondaggio personale.
Assolutamente. Io sono un grande estimatore ed amante del lavoro manuale, della meccanica.
Ma scusa, posso dire una roba?
Nella sua cassetta degli attrezzi però alluminal questo
comunque
tipo
io
di
devo
cose.
Dire che Tony ultimamente lo trovo francamente un po', cioè troppo buono, ha perso colpi perché? Ieri gli ho fatto una telefonata che nel 2006
non l'ho denunciata.
Avrebbe costituito
non l'hai denunciato
il
in
focus
onda.
Del programma di oggi, invece mi ha risparmiato.
Perché l'ho raccontata a mia moglie che pensa, è più o meno messa come te, perché l'ho detto ieri in un giorno, è riuscito a rompere 3 elettrodomestici, come ha fatto non lo so, e mi ha detto è come me Ross, ho capito, però
sì, vale,
è donna.
Noi siamo persone di pensiero,
voi donne,
noi deleghiamo a queste qua che sono braccia rubate all'agricoltura.
Picozzi, sai cosa ha fatto ieri? A te lo racconto, non lo racconto agli ascoltatori.
No. Comunque lei potrebbe rispondere che essendo l'utilizzatrice del 90% del tempo di elettrodomestici è più probabile che si rompano le sue mani.
Lo scienziato direbbe così.
Sì, ho capito, ma se c'è...
No, ma la raccontiamo bene.
Vabbè.
La raccontiamo.
Mi telefona e mi dice, devo mettere un tassello, sì.
Okay.
Devo mettere un tassellino per
appendere l'aspirapolvere ciclonico, quello ciclonico.
Però ho fatto un buco con l'unica punta del trapano che avevo, che però è più grande del tassello.
È gigante, tipo.
Lui ha preso il trapano, c'aveva una punta, ha fatto un buco, non ne frega un cazzo.
Tre buchi.
Ma il bello che è arrivato contro il mattone, appena sotto l'intonaco di 2 centimetri, forse 1,5, e di più non va. Perché
ci ho ripensato, non dirla.
Punta,
ti do 100 euro se non la dici.
O la punta è sbagliata, non è da muro, oppure lui non ci mette abbastanza forza.
No, la forza ce l'ho messa.
Ma lungi da me dirgli metti il trapano a percussione, perché sennò entro in un
girepraio. L'ho messo anche a percussione, non andava. Secondo me c'era, come dici tu, il mattone. O forse un tubo dell'acqua.
È baforato.
Ho capito, ma non,
armato, che è più,
ma non con quella punta lì, come mi ha detto il maestro Tony. Perché
allora
ce ne vuole una più
appuntita. Cosa voleva fare? Ha detto metto un tassello.
No, l'ho fatto, non è che
metto
volevo
un tassello ciccione tagliato in modo di non andare in profondità. E quindi ha un tassello lì sull'intonaco che da un momento all'altro crolla il palazzo.
No, ma non c'ho proprio, cioè l'ho messo e ho visto che veniva via.
L'ultima volta che ha bucato ha fatto talmente tanti buchi che Milano ha deciso di fare la linea 5 della metropolitana, perché ha detto guardate, mettiamoci una toppa, facciamo una linea metropolitana, perché sto cristone qui ha trapanato tutto.
Ma non sai il seguito della storia, scusa.
Ma io
Massimo,
metterei una sigla,
Massimo, ti stiamo levando spagnolo. Il seguito della storia è che ritorna la mia compagna dal lavoro, perché ieri è andata in ufficio. E dico, amore, ho fatto un casino, ho fatto i buchi, però non tiene, che facciamo qui? Lei guarda e fa, ma comunque lì non va bene, perché l'hai messo alla tua altezza, io non ci arrivo a prendere
pure, capito?
Quindi era tutto inutile.
Lui fa un buco a caso, con una punta a caso,
ma poi per
in
me,
un punto.
L'ho fatto solo per me, solo perché arrivavo solo io.
Allora, però tu mi devi adesso, di Picozzi, mi devi dire, Massimo, mi devi dire una roba.
Sì.
Cos'è il riso latte? Un riso cotto nel latte?
Sì.
Tutto lì,
sì.
Al posto dell'acqua lo cuoci nel latte e poi tieni.
Assolutamente, è come una speciorta di risotto, però ovviamente è più è una metà strada tra un risotto e un riso bollito.
Ma mi fa pensare anche un po' a una cosa thailandese, no? Il latte di cocco, non aveva... loro hanno dei dolci fatti col riso e col latte.
Ma va stracotto il riso?
Va stracotto.
Ah, ecco,
ma
perché
non,
diventi molle.
No, che non diventi una crema, perché ancora la consistenza dei chicchi c'è.
Però non proprio da risotto.
Però ricordiamoci anche che i nostri nonni, soprattutto se avevano un impiego da contadini, e si alzavano mettendo il vino nella minestra.
Vabbè, certo. Allora io rilancio, e credo anche Tony, noi abbiamo mangiato per tutta la vita giù al sud, in Campania, a zuppa e latte. Sai cos'è la zuppa e latte?
Immagino che sia il pane
nel
latte.
Pane nel latte caldo.
Sì, sì, sì.
La mattina ti facevi
queste rimembranze nostalgiche.
Poi pensa, io avevo visto in televisione che quelli in televisione mangiavano la brioche, c'erano le brioche, dicevo, ma mamma, ma si può mangiare la brioche al mattino nel latte? Ma tu fingi che sia una brioche. Allora tagliavamo il pezzetto di pane a forma di brioche per intingere nel latte. Vabbè. Ma noi, capite, creativi, fantasia.
Allora, a conclusione, devo dire che io ho avuto la disavventura simile a quella di Ross di trapanare un muro e di riuscire a beccare un tubo dell'acqua.
Ah, beh, ma anch'io. Io ho fatto peggio.
No, ma il problema è che la scena è stata quella poi che ha cominciato a buttare sotto pressione. Io ho messo le mani in modello cartone animato di Paperino e ha cominciato a saltarmi tutte le piastrelle intorno. letteralmente, cioè, c'è un cartone famoso di Paperino su una diga enorme in cui si tira un dito.
Ma c'è anche
dito,
un filmato dell'idraulico che continua a coprire. Sì. Cos'era, uno spot pubblicitario?
Ragazzi, credo. Prima di fare un buco nel muro bisognerebbe veramente passarci sopra il metal detector.
Ahimè, il tubo era in plastica.
Io mi stavo facendo veramente male, perché nel trapanare un punto in soffitto, sul soffitto, ho beccato evidentemente una striscia
allora,
di metallo.
Siete come me, cosa ve la tirate?
Sì, ma capito, ho iniziato a forarlo, si è bloccato il trapano, che ha fatto tre giri su se stesso.
Il rinculo, tipo, il rinculo del trapano.
Cioè, meno male comunque, che l'ho mollato, meno male che l'ho mollato.
E voi mi dite perché non vi vedo come serial killer, ma mi sembra, ragazzi, chiaro.
Scusa, cioè, Massimo, ma c'è un problema.
Sì,
senti.
Se cerchi un bagno,
cosa
un arredamento
c'entra?
Bagno,
chiudi
un complimento, sta roba, bagno.
Chiudi sta...
beh, è giunta beh, l'ora è giunta di fare la nostra conoscenza.
Va bene, allora intanto Gue Pequeño Hernia dicono busy busy, chilling chilling, easy easy, mentre quello a cui mi riferivo io era fichi fichi.
Fichi fichi.
Facciamo fichi fichi.
Fichi fichi.
Gianni Drudi si chiamava quel signore lì.
Ma arriviamo finalmente a CSI Milano, primo appuntamento del 2021, Massimo Picozzi, criminologo. Di cosa parliamo oggi?
Parliamo di una storiaccia che però si ricollega alla storia del profiling. La storiaccia è quella di un fantomatico mostro che ha operato in Italia più o meno nei tempi del mostro di Firenze, che è il mostro di Udine, che è un personaggio che, a cui vengono attribuiti anche 17 omicidi, che peraltro non è mai stato ritrovato, ma c'è un'ipotesi interessante e importante su chi potrebbe essere stato l'assassino.
Io direi, siccome abbiamo cazzeggiato anche troppo, andiamo subito con la prima parte della scheda.
Ma certo.
Dai.
Tutto comincia nel 1970, quando l'agente speciale dell'FBI, Howard Tetten, crea il primo programma per i profili criminali. Howard Tetten entra nel bureau nel 1962 dopo aver prestato servizio presso il Dipartimento di Polizia di San Leandro, in California. Nel 1969 è responsabile di un corso di psicologia criminale applicata e tra le materie di insegnamento ci mette la sociologia e la psicologia. Nei primi anni 70, Tetten incontra più volte il dottor James Brassell, psichiatra, ma a differenza del medico, preferisce farsi un'impressione generale del delitto, osservando e analizzando la scena del crimine nel suo complesso. Patrick Mallani, laureato in psicologia, arriva invece a Quantico nel 1972 dall'ufficio operativo di New York, dopo aver gestito con successo casi di sequestri di notevole importanza. Ai due apripista si aggiungono Robert Ressler, Roy Hazelwood e Dick Holt. Nel 1976 Ressler e in secondo tempo John Douglas iniziano ad intervistare in carcere i serial killer. Lo scopo delle interviste è quello di scoprire i rapporti fra la scena del crimine e le caratteristiche di personalità di chi quel crimine ha commesso. Nasce così il modello organizzato-disorganizzato. 8 anni più tardi, nel 1984, il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan annuncia la creazione della NCAVC, National Center for the Analysis of Violent Crime. Il servizio di criminal profiling dell'FBI viene così messo a disposizione di tutte le forze dell'ordine degli Stati Uniti. Successivamente il profilo psicologico viene adottato in Canada, Gran Bretagna, Australia e Paesi Bassi. Nel 1994, sulla base della forte crescita di omicidi seriali o senza apparente movente, anche in Italia si ritiene opportuno che la Polizia di Stato affronti questo fenomeno sul nascere. Per questo il direttore centrale della Polizia Criminale dà incarico alla Polizia Scientifica di realizzare una struttura specializzata. Si chiama UACV, Unità Analisi Crimine Violento. E uno dei casi che si trova ad affrontare è quello del mostro di Udine.
acido, acida.
Che pezzo che era questo?
Sì.
Pezzo del 1998, Acida dei Prozac Più. Ovviamente l'abbiamo messa un po' perché la storia di oggi è geolocalizzata a Udine, i Prozac ovviamente erano, sono di Pordenone, un po' per dire, per ricordare che questo 2020 si è portato via anche la bassista dei, appunto, dei Prozac Più, un'altra musicista che purtroppo, insomma, in queste catombe del 2020, Elisabetta Imelio, ci ha lasciati. Però insomma era il pretesto per riascoltare questo pezzo che non sentivamo da 10 anni almeno.
Ma almeno. Ritorniamo alla nostra storia, Massimo.
Sì, abbiamo fatto un'introduzione al profiling. Devo dire che il tema del criminal profiling continua, o psychological profiling, continua ad essere assolutamente affascinante. Voi stessi sapete che esistono serie Netflix che si chiamano Mindhunter, dedicate appunto a John Douglas, che è stato il più famoso, è il più famoso profiler. In realtà nella scheda che abbiamo sentito si accenna anche a questo dottor James Brassell, che è uno psichiatra, il quale proprio ha gettato le fondamenta con un caso di cui abbiamo parlato tanti anni fa, probabilmente una decina d'anni fa, di un certo Mad Bomber, il bombarolo pazzo di New York che negli anni 50 ha piazzato degli ordigni esplosivi in vari locali pubblici, compreso un paio di teatri, e accompagnava i suoi attentati dinamitardi con lettere, con le classiche lettere di riscatto, cioè di attribuzione, autoattribuzione, con le lettere tagliate appunto dai giornali incollate su. E devo dire che quando hanno passato le sue lettere al dottor James Brassell, questo ha tirato fuori un profilo strepitoso. Cioè ha cominciato a dire: quest'uomo è un uomo, è un immigrato, arriva dai paesi dell'est Europa, è di religione cattolica, vive con una donna che non è la moglie, ha circa una cinquantina d'anni, ha un lavoro dignitoso, piccola borghesia, e naturalmente poi botto finale di effetto che tutti ricordano, e quando lo avrete identificato e lo arresterete indosserà un doppio petto blu abbottonato. E a questo punto naturalmente ci sono le foto per chi vuole cercarle, mettendo proprio Mad Bomber su internet, in cui il giovinotto si allaccia il panciotto del doppio petto mentre viene scortato da due agenti dell'FBI. Che cosa abbia portato il dottor Brassell a azzeccarci su tutto? Diciamo che era abbastanza logica, era una questione di statistica. Salvo il discorso del doppio petto blu, l'unica mia ipotesi che mi sono fatto, avendo lui delineato l'ipotesi, un profilo di un soggetto un po' ossessivo compulsivo, sotto controllo, che ogni cosa doveva essere al suo posto, diciamo, ed essendo anche un piccolo borghese, probabilmente area impiegato, la divisa a quell'epoca, negli anni 50, negli Stati Uniti, del personaggio, appunto, del piccolo borghese impiegato di quell'età, era il doppio petto blu. Che poi fosse nero o blu, lì secondo me ci ha provato, gli è riuscita. Il problema vero è che ci sono tantissime situazioni in cui, faccio un riferimento a una storia successa da poco, la morte di Donato Bilancio, il serial killer più prolifico.
Pochi giorni fa, vero?
Direi un paio di settimane fa. Bilancio è morto di Covid nel carcere dove era detenuto, con una condanna a più ergastoli per cui non sarebbe mai uscito, ma Bilancia, che detiene il record mondiale del maggior numero di omicidi in un lasso di tempo più ristretto, mi pare 17 in 6-7 mesi, ha mutato completamente il movente e i mezzi con cui ha ucciso, per cui francamente lì il profilo di Donato Bilancia era qualcosa di totalmente impossibile. Io ricordo di aver visto un potenziale serial killer agli esordi della mia carriera, quindi vi parlo di 25 anni fa, carriera di profiler, che era un signore che aveva tentato di uccidere un paio di prostitute e ucciso un viados, e quando lo abbiamo poi identificato, per un semplice fatto, perché poi nel tam-tam nel mondo della prostituzione qualcuno aveva annotato il numero di targa di quest'uomo che poi più tardi avrebbe ucciso il viados, quando l'abbiamo beccato abbiamo chiesto il movente, è venuto fuori qualcosa di assolutamente incredibile. Cioè quest'uomo era un marginale, diciamo così, un fallito, un giovane ragazzo di 25-30 anni.
Un reietto.
Ma proprio un nerd, cioè uno sfigato totale. Non riuscito nel lavoro, aveva fallito in tutto. Un bel giorno, mentre ritornava a casa, ha visto una rissa tra persone, mi pare algerini, magrebini, ma poco importa l'etnia. sta di fatto che si era messo in mezzo per dividerli e anziché essere ringraziato si era preso un'ombrellata in testa da parte di uno dei contendenti. A questo punto si era allontanato con una tale rabbia in corpo dicendo: questa è l'ultima goccia che fa traboccare il vaso.
No.
E quindi ha sparato al primo poveretto che passava di lì. Tirato giù il finestrino, gli ha sparato.
Ma nello stesso giorno?
Nello stesso giorno.
Allora, caro Picozzi, adesso te la vedi tu con questo ragazzo che giustamente rivendica il fatto che nerd
non vuol dire essere sfigati o emarginati.
Può forse anche voler dire quello, ma sicuramente non vuol dire essere criminali. Ma tu non l'hai detto.
Ma no, ma oltretutto poi
lui ce l'ha con i nerd, ragazzi.
La sitcom da me più amata, che è The Big Bang Theory, in realtà è un gruppo di nerd che non sono né criminali né sciocchi, anzi.
Poi scrive benissimo questo ascoltatore, molto civile, dice: il nerd è semplicemente un secchione, esatto, a sua volta, è un secchione che riesce bene nelle materie scientifiche, comunque laddove si usi il cervello.
Va bene, detto tra noi, io chiedo venia, sempre stato un nerd io, quindi...
Ah, io da ragazzino avevo l'aspetto di nerd, ma poi quindi ero peggio, perché sembravo un nerd ma non riuscivo neanche a essere un nerd. Da ragazzino.
Comunque, tornando a noi, vi dicevo appunto che quando è stata creata l'unità crimini violenti per la Polizia di Stato, la UACV, in Italia, tra i primi casi, i primissimi casi, c'è stato appunto quello del mostro di Firenze, il mostro di Udine.
Sì.
Un mostro a cui si attribuiscono con certezza 4 omicidi, ma si parla anche di qualcosa di più. Dell'ordine dei 13 delitti avvenuti tutti tra il 71 e il 1989, quindi un arco abbastanza ampio di tempo, e devo dirvi che nell'analisi del profilo, della cartella che c'era dedicata a questo sospetto sconosciuto, che devo dirvi che anche qui, in realtà negli Stati Uniti i sospetti che ancora non sai si chiamano UNSUB, che vuol dire semplicemente Unidentified Subject, che in italiano diventa SOSCO, il sospetto sconosciuto, che mi ha sempre fatto impazzire. Detto questo, io direi di andare, se siete d'accordo, con la seconda parte della scheda, che ci racconta un po' i delitti del mostro di Udine.
Andiamo.
Come spesso accade con i serial killer, le vittime del mostro di Udine sono soprattutto prostitute. I motivi sono molti, a partire dai rischi che queste donne si assumono, costrette a esercitare in luoghi appartati, incontrando perfetti sconosciuti. Poi c'è il fatto che dietro alla morte di una prostituta è difficile che la macchina dei media, ma anche quella della giustizia, ingrani con la stessa velocità riservata ad altre vittime. Per il mostro di Udine c'è poi un'ulteriore considerazione da fare. Nel Friuli degli anni 70 e 80 il mercato della prostituzione è vivacissimo, complice la presenza di tante caserme e migliaia di militari di leva. Il terreno ideale per un serial killer per dare libero sfogo alle fantasie più sadiche. Certo, gli investigatori si trovano ad affrontare un problema in più. La legge della domanda e dell'offerta trascina un giro di denaro importante gestito dal crimine organizzato. Nessuno deve infrangere le regole, tutti devono obbedire, perciò quando una prostituta sgarra, ecco che ci pensa la stessa malavita a infliggere punizioni. E le punizioni, spesso mortali, hanno funzione di deterrente. Motivo per il quale capita che la violenza estrema e le mutilazioni non siano necessariamente opera di un serial killer, ma rappresentino una lucida rappresaglia.
Faccio notare, Massimo, che c'era un po' una cacofonia tra rappresentino e rappresaglia. Scusami se te lo dico, però...
Ci baderò assolutamente.
Se no mi metti in difficoltà.
Un editor, questa non te l'avrebbe fatta passare.
Devo dire sì.
Vabbè, torniamo a noi.
Torniamo a noi dicendo appunto quello che mi ha sentito nella scheda, che in un contesto storico in cui il numero, e anche qui non vorrei offendere chi ha fatto il militare a Udine negli anni 70-80.
Da quale parte l'ha fatto, Tony?
Però no, diciamo no, che...
L'ho fatto qui a Milano, a Piazza del Carmine.
Però possiamo dire che all'epoca Udine e dintorni erano assolutamente... Io ricordo di esserci stato per vicende personali 30 anni fa e dopo le 6 di sera risuonavano soltanto i passi degli scarponi militari.
Ci credo.
Ovunque. Per cui diciamo che c'era una richiesta maggiore di compagnia femminile e questo trascinava evidentemente un numero incredibile. Dietro a questi delitti poteva quindi nascondersi benissimo i serial killer, perché il numero di donne dedite al mestiere più antico del mondo era tanto, ma ovviamente c'era anche il discorso dei protettori, quindi se una prostituta sgarrava poteva essere punita in maniera assolutamente esemplare, e capire quanto poteva essere il delitto la mano di un serial killer e quanto invece assolutamente non c'entrasse nulla. Vi ho raccontato dell'aneddoto in quella volta in cui il mio amico Carlo Lucarelli trovò un pezzo di corpo davanti a casa sua.
Ma davvero?
Un pezzo di corpo?
Sì.
Lucarelli?
Sì.
Che vuol dire un pezzo di corpo?
Una gamba. Dentro nel cassonetto dell'immondizia davanti a casa
sua. Poi
sua.
Lucarelli, ma sì. non è possibile.
E naturalmente poi gli investigatori, cioè, chiaro che pensarono subito che lui c'entrasse qualcosa, ovviamente non c'entrava nulla, e cominciarono a ispezionare, presero una strada che portava poi a quel cassonetto, e lungo la strada trovarono altri cassonetti con altre parti. Adesso non ricordo se uomo o donna.
No, ma il fatto che sia Lucarelli a trovare questa roba è pazzesco.
Beh, devo dirvi che peraltro l'altro aneddoto è che noi viaggiamo da tempo, oramai da 20 anni, con la stessa foto di copertina sui libri che produciamo, e l'abbiamo fatta mettendoci in posa esattamente sul retro di una chiesa nel momento stesso in cui un camioncino scaricava due bare, per cui il nostro volto assolutamente pieno, composto, dipende dal fatto che stavamo sgranando gli occhi su quello che ci stava capitando davanti. Presentazione libraria, ci mettiamo contro un muro e arriva un furgoncino. Poi l'abbiamo capito dopo che ci eravamo appoggiati al cancello che dava sul retro della chiesa dove si officiavano le cerimonie funebri, perché era in mezzo in centro a Milano. Per cui succedono queste cose assolutamente incredibili. Il fatto è che questo caso del mostro di Udine si riallaccia a tanti altri casi, al mostro di Firenze, ma soprattutto all'archetipo che è quello di Jack lo squartatore, dove il tipo di lesività, di tagli, di ferite appunto inferte al corpo della vittima poteva rivelare una mano comune e quindi essere un po' una sorta di firma. La firma nel caso dei delitti del mostro di Udine c'è, è questo taglio all'addome, in realtà però lo si riconosce fatto nella stessa identica maniera, con le stesse modalità e la stessa arma, solamente per 4 persone. Questo ci potrebbe stare se i primi delitti sono disorganizzati, compiuti e commessi con una violenza sotto, fuori controllo, per poi arrivare magari a qualcosa di più elaborato. Ma in questo caso invece si sono alternati delitti con ferite tipiche con altri delitti in cui la violenza invece era assolutamente disordinata.
Senti Massimo, prima della pausa,
sì.
Tu che sei del Varesotto,
sì.
Ma perché dici addome come se fosse uno di Trani?
Addome.
Avendo
studiato a Milano,
un taglio sull'addome.
Gli è rimasta così.
Addome.
Vabbè, facciamo una pausa.
Fermiamoci e ritorniamo tra poco con la terza parte di CSI Milano di oggi.
CSI Milano.
E noi qui torniamo alla terza parte di CSI Milano con il criminologo Massimo Picozzi.
Sì, stavamo parlando delle difficoltà di fare un profilo, soprattutto in casi come quello del mostro di Udine, tant'è vero che il caso del mostro di Udine è totalmente ancora irrisolto, anche se una pista interessante c'è. E poi ve la racconterò. Innanzitutto, quando c'è qualcosa, c'è un sospetto di serialità, devi trovare tutto quello che si chiama il case linkage, cioè il collegamento tra casi avvenuti in precedenza con caratteristiche simili. E l'altra cosa che devi fare è devi naturalmente andare ad estendere il tuo campo d'azione a delitti simili. Nessun serial killer inizia uccidendo. Si inizia rubando in genere biancheria intima, dando fuoco a locali, per poi arrivare a piccoli atti di aggressione che poi sfociano ovviamente alla fine nell'omicidio. Quindi
c'è una progressione. Diciamo.
C'è una progressione, è una progressione anche nel modus operandi. Il modus operandi è tutto quell'insieme di tecniche che tu utilizzi per realizzare un crimine, che è quindi funzionale al crimine, non è la firma che è qualcosa che naturalmente non è rilevante, non è necessario e fondamentale. Ad esempio, se io imparo dopo il primo furto in appartamento a passare dalla porta sul retro, quello fa parte del modus operandi, perché a un certo punto mi sono accorto che mi espone meno alla vista di un potenziale testimone. Se invece tutto sommato io pretendo che la mia vittima si mette in posizioni particolari eccetera, questo fa parte del profilo psicologico, della parte di signatura, cioè di firma, e rappresenta qualcosa di che dice e racconta qualcosa della mia psicologia.
Utilissimo peraltro questo, no? A ricostruire, mettere insieme gli indizi e poi magari a scoprire chi è.
Certamente, ma tenete conto naturalmente che questo rende giustificazioni come adesso si possano identificare più precocemente gli assassini seriali, perché tutto è computerizzato. Ma un tempo, anche soltanto 10 o 20 anni fa...
Tu ci hai raccontato che Ted Bundy non lo beccavano perché gli stati americani non si parlavano tra di loro.
Ma bastava semplicemente varcare il confine di uno stato, per cui perdevi tutto.
Che bei tempi, che bei tempi! C'era gente che cambiava nome. Parla negli Stati Uniti, si può cambiare nome.
Tra serial killer, proprio questo dicono. Ah, una volta... Sai come diciamo noi, certo. una volta si faceva... i locali, le discoteche... Loro
bei
dicono,
tempi, no?
Bei tempi, quando non c'era l'Interpol.
Sì, teniamo sempre conto che i personaggi che hanno fatto un po' la storia triste dei crimini seriali sono pochi, pochi che rimangono nella memoria. Cioè Ted Bundy rimane nella memoria esclusivamente perché, al di là del numero di vittime, che mi pare anche qui tra le 15 e le 20 o forse di più, era un personaggio all'apparenza affascinante, di bell'aspetto, ma ci sono serial killer, sto pensando a Otis Tull piuttosto che lo stesso John Wayne Gacy, assolutamente respingente come aspetto fisico, per cui qui in questo caso naturalmente si analizzarono anche le ferite e in base alle ferite che non erano necessarie a dare la morte, non esprimevano, erano proprio parte di un rituale, così come quelle del mostro di Firenze, si arriva a decidere che sono 4 i casi certamente attribuibili. Io andrei sull'ultima parte della scheda e poi vi racconto del principale sospettato della strana storia di quest'uomo.
Andiamo.
13 sono le vittime che si sospetta siano state uccise dallo stesso serial killer, 4 delle quali ufficialmente accertate come opera della stessa mano. La serie inizia il 19 febbraio 1980, quando a Pradamano, non lontano da Udine, viene scoperto il cadavere di Maria Carla Bellone, 19 anni. Il 24 gennaio 1983 tocca a Luana Gianporcaro e il 3 marzo 1985 ad Aurelia Januszewicz. Ci sono lunghi intervalli di tempo tra i delitti, un fatto abbastanza strano, a meno che l'assassino non sia stato forzatamente costretto all'inattività. Magari per problemi di salute, per una serie di ricoveri o perché arrestato per altri fatti. L'ultima vittima certamente attribuibile al mostro è Marina Lepre, uccisa il 26 febbraio 1989. Marina però non fa la prostituta, ma la maestra di scuola elementare. A collegare gli omicidi, le ferite inferte al corpo delle vittime, una lunga incisione a forma di S sul ventre e parecchie ferite al collo e alla gola. Per il delitto della maestra un sospettato c'è, perché lo hanno visto vicino alla scena del crimine. Si tratta di un ginecologo che però non ha mai esercitato, anche perché è affetto da una malattia schizofrenica. Fosse stato lui, si spiegherebbero molte cose, a partire dai tagli praticati con una lama che potrebbe essere un bisturi, utilizzato da chi possedeva buone conoscenze di anatomia. Ma per il dottore non si trovano riscontri investigativi, allora il medico esce di scena per lasciare il posto a un'altra ipotesi. Che i serial killer fossero due. Uno colpiva con il bisturi, mentre l'altro strangolava le povere ragazze.
Che miseria, Massimo, oggi è
quindi
forte,
ho capito, due, ma si conoscevano,
sì,
no?
Però devo dirvi che l'ipotesi più accreditata rimanda invece al ginecologo. Che cosa succede? Succede sì. Che pressati dalla famiglia, soprattutto dall'ultima vittima, Marina Lepre, anche perché dobbiamo ricordare che l'ultima vittima non era una prostituta, era una maestra con una bambina di 9 anni che viveva con lei, e quindi è del tutto anomalo, a meno che naturalmente il nostro serial killer, rinfrancato dal successo delle sue imprese, si sia fatto più temerario e abbia addocchiato una vittima potenzialmente sola e isolata che magari l'abbia convinta a seguirlo. A un certo punto, a differenza appunto, perché qui c'è una pressione delle famiglie maggiori, le famiglie delle prostitute spesso non ci sono e comunque hanno una capacità di pressione sulle forze investigative inferiore a quelle di altre famiglie, la famiglia dell'ultima vittima sollecita gli investigatori che tornano sulla scena del crimine, non trovano nulla di particolare sulla scena del crimine, ma mentre sono lì sentono il pianto di una persona. incuriositi fanno pochi passi e scoprono che non lontano, davanti a una chiesa, c'è un uomo in lacrime, visibilmente turbato, che chiede perdono a Dio, riescono a identificarlo dai documenti, lo portano a casa e a casa c'è un uomo, che è il fratello di questo, che apre la porta e dice: oh, grazie di avermelo riportato. È mio fratello, è un medico, però non esercita da tempo perché si è specializzato in ginecologia, ma non ha mai lavorato perché è schizofrenico. E in più aggiungono anche che aveva lavoricchiato per 2 anni come cameriere. Vanno a interrogare i suoi ex colleghi di lavoro e salta fuori che uno dice: ma insomma, era un tipo assolutamente strano. Pensate che un giorno l'ho sorpreso mentre con in mano un coltello e un asciugamano mimava un taglio cesareo nel retrobottega del ristorante. E a questo punto c'è poi un'ultima suggestione. Devo dirvi che i delitti attribuiti al mostro di Udine avvenivano in notti tempestose, in notti di grandi piogge, e a un certo punto c'è un'intercettazione telefonica del fratello di questo signore che viene appunto intercettato mentre qualcuno dice: ma tuo fratello c'è? Guarda, l'ho tenuto in casa, fortunatamente sono riuscito a trattenerlo in casa. Ma perché? Cosa c'è? Non sta bene? E lui risponde: perché fuori pioveva.
Senti Massimo, ignoranza mia, uno schizofrenico ha la capacità di concentrazione tale da potersi poter arrivare a prendere una specializzazione in...
Beh, oddio, diciamo che nel momento stesso... qui c'è sempre una grande confusione. Schizofrenia intendiamo una grave malattia mentale dove ci sono allucinazioni e deliri.
Ma esatto. Sdoppiamento?
No, assolutamente no, quello della personalità multipla è altra cosa. Vi devo dire peraltro che se uno schizofrenico, non è questo il caso, perché poi in realtà il nostro ginecologo poi è venuto a morire durante le indagini, quindi è uscito di scena delle indagini perché è mancato, ci sono però tipi di schizofrenia, soprattutto, o anzi sono quasi esclusivamente quella paranoide, in cui tu hai le manie di persecuzione, okay, che si concilia perfettamente con una mentalità lucida e finalizzata.
Okay.
C'è il caso più famoso studiato da Freud di una schizofrenia paranoide, è il caso del presidente Schreber, il quale era un presidente di una corte, di un tribunale importante tedesco, e mentre sentenziava, condannava o assolveva, prendeva appunti sul suo diario in cui tu vedevi tutti i filamenti cosmici che provenivano dal cielo e gli entravano nel corpo controllandolo. Quindi lucidità non significa mancanza di malattia mentale.
Ma poi uno schizofrenico lo è sempre?
Direi di sì. La guarigione, quando uno schizofrenico rientra e si stabilizza, si parla di guarigione sociale. Cioè la persona può ritornare a essere un membro della comunità, ma non certamente a essere così pienamente capace di esprimere le sue potenzialità come prima della crisi schizofrenica. Comunque quello che mi hai detto tu, Rossa, è vero. Cioè la gente continuano a pensare che una grave malattia mentale sia incompatibile con la lucidità.
Allora, ma infatti la mia domanda era tesa, infatti l'ho premesso. Cioè
non invece puoi essere completamente, perfettamente lucido, determinato. Ci sono ad esempio casi in cui una persona schizofrenica ti aggredisce, arriva persino a ucciderti, ma il motivo per cui ti uccide è che ha delle voci allucinatorie nella sua testa che dicono: guarda che Ross è venuto a prenderti, ti vuole portare in un brutto posto dove ti faranno degli elettroshock, ti cancelleranno la memoria, e tu a questo punto scatti per difenderti. Naturalmente dall'altra parte l'interlocutore non vede assolutamente nulla.
Va bene.
Ma in questo caso
sì,
era vero.
Era vero, sei così.
Era vero.
Era vero.
E su questo direi di fermarci. Ecco.
Bene, Massimo Picozzi, grazie.
Grazie.
La prima
voi.
Puntata dell'anno di Sisa e Milano.
Bella forte.
Bella forte, ci sentiamo martedì prossimo.
Ciao, assolutamente. Arrivederci.
Ciao.
Sisa e Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.